Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ci siamo alla nostra rubrica mensile, una delle nostre rubriche mensili più amate e apprezzate, quella con il cielo e con l'officina del planetario. Però prima di tutto pigliate per favore carta e penne, oppure prendete gli strumenti anche più moderni, quelli con cui prendete gli appunti, perché vi devo dare degli appuntamenti. La serata antibracconaggio questa sera alle 21, organizzata da GOL, Gruppo Ornitologico Lombardo, a Lucina di Rodano, sul appunto antibracconaggio con le guardie venatorie WWF, alla Casa Gola in piazza 4 novembre a Lucino di Rodano. Ma io volevo segnalarvi soprattutto un appuntamento di sabato pomeriggio alle 16.30 e alla libreria La Civetta Azzurra, che è in via Po 2 a San Martino Siccomario in provincia di Pavia, perché loro fanno un ciclo di incontri con gli autori che si chiama La Forchetta e insomma... C'è un appuntamento bellissimo questo sabato alle 16.30 perché c'è l'autrice Violino Viola, nome d'arte di Viola Di Pietro, che parla del suo libro Nessun dorma, la rivolta arriva dal bosco. E ci piace moltissimo, mi raccomando. Oh, ma adesso non perdiamo tempo, che ci sono un sacco di cose da dire, e soprattutto ci sono anche gli appuntamenti dell'Officina del Planetario, il Planetario di Milano nel parco di Corso Venezia, tanto per capirci, e sono con noi, come una volta al mese accade, e ringrazio infinitamente Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti.
Ciao a tutti e a tutte.
Ciao.
Allora, che ci avete preparato per questi prossimi giorni, per questo prossimo mese?
Allora, intanto, questa sera un doppio appuntamento.
È già così, partiamo tosti.
Esatto, subito così. 18.30 abbiamo uno spettacolo che abbiamo come staff realizzato proprio in visione delle Olimpiadi, infatti si intitola L'Universo Olimpico, dalle piste al cielo stellato, scienza in movimento.
Non so se lo sai che ci sono le Olimpiadi a Milano.
Non lo so.
Guarda, non me ne sono proprio accorto.
No, perché è stato del tutto indolore e non ce ne siamo accorti per niente.
Però insomma, voglio dire, il traffico è scorrevole.
Sì,
pensavo
dai,
molto
alla fine
peggio.
Sì.
Io mi trovo
sì.
Molto bene.
Sì, ma, sì, vabbè. Sì. Noi abbiamo la casa olandese vicino, cioè non in Porta Venezia, in Tortona.
Sì, 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 sì.
E niente, questo spettacolo è uno spettacolo osservativo, quindi si guarda il cielo stellato, però si guardano anche le leggi, diciamo, che regolano anche il moto dell'universo e che in qualche modo ritroviamo anche negli sport olimpici. Quindi è una cosa particolare che ci sarà solo appunto stasera e un altro paio di appuntamenti nell'arco del mese. Poi dopodiché lo abbandoneremo, magari lo riproporremo più avanti, però esce dalle Olimpiadi, insomma.
Sì, sì.
E invece alle 21, dicevo, un doppio appuntamento, invece abbiamo come al solito i giovedì universitari, che vuol dire che gli studenti universitari entrano col biglietto ridotto, quindi 3 euro. E abbiamo un giovane dottorando che si chiama Enrico Maraboli dell'Università Statale di Milano, che ci parlerà, diciamo, di cosmologia e quindi cosa, diciamo, la struttura fondamentale dell'universo, cosa conosciamo e come l'abbiamo, diciamo, conosciuto, insomma, quale ricerca è stata fatta e a che punto siamo arrivati. Questi sono gli appuntamenti. Poi aggiungerei in ultimo, perché questo sì, siamo a Milano, per noi il carnevale ancora non è finito. Dunque,
perché il nostro è il carnevale giusto,
è il carnevale giusto,
di
Milano.
Cioè il resto del mondo,
è il resto del mondo, lo sappiamo, ovviamente. E quindi venerdì abbiamo il primo
come dite voi a Milano, Bauscia?
Bauscia. Venerdì alle 5:30 abbiamo la sfilata del grande carro, perché noi abbiamo un carro nel cielo e quindi lo useremo per il carnevale. La sfilata del grande carro alle 5:30 venerdì, e poi quattro appuntamenti di questo stesso spettacolo il sabato.
E quindi, insomma, comunque andate, seguite il Planetario di Milano, l'officina del Planetario, Ulrico Oepli, e lì avete anche i dettagli. Però adesso, allora, intanto Iggy dice: oggi c'è l'oroscopo, vero?
Ho perso un anno di vita con questa affermazione.
Anch'io, se fossimo in Planetario direi l'uscita è a nord.
No, ovviamente Iggy ci prende in giro e dice: per favore chiedi subito loro se nell'anno del cavallo di fuoco l'acquario avrà salute, amore e fortuna.
Ma lo spero. Lo spero, perché sono qua dell'acquario anch'io.
Anch'io,
ma
siamo qui
in questa precessione, rimango dell'acquario.
E questo va bene. Invece Piero dice: oggi un programma stellare. Ecco, perché questa, lo ricordiamo, è l'unica rubrica senza nome, senza sigla, e noi ne andiamo anche un po' fieri. Va bene.
In realtà tutto deriva dalla pigrizia, fondamentalmente.
Sì.
Sembra quasi che ci sia un disegno dietro la
sala. Sì, invece è successo così, c'è scappata di mano, e ormai sarebbe un disonore dargli un nome e una sigla, quindi andiamo avanti così. Però in realtà Iggy, che faceva lo spiritoso, non deve far tanto lo spiritoso,
no.
perché io ieri, in ritardo di un giorno, ho fatto gli auguri ai cinesi, agli orientali che usano il calendario della luna.
Sì.
Se voi correggetemi se
sì.
No, vedo che Vittorio mi sta
guardando. Sì.
Riccardo mi guarda come a dire
sì.
Sì e no.
Ecco, vabbè, allora vai, dacci la verità.
È vero, c'entra la luna. Cioè, il nostro calendario è un calendario solare, quindi ha come unico riferimento il sole. Teniamo il nostro calendario in qualche modo sincrono con i moti del sole apparenti nel cielo, quindi fondamentalmente con le stagioni, con gli equinozi. E quindi il calendario solare. Poi c'è il calendario invece lunare, come è quello ad esempio islamico, in cui ci sono i mesi che iniziano e finiscono con luna piena, luna nuova. Ogni mese inizia con una luna nuova, e quindi il loro calendario scarroccia un po', no? Nel senso che è di 354 giorni, quindi 11 giorni in meno rispetto al nostro. Quindi i loro mesi, tra virgolette, le loro stagioni scorrono. Il Ramadan, per esempio, ogni anno si presenta 11 giorni in anticipo, e quindi scorre nei mesi. Invece quello cinese è un mix dei due, no, è detto lunisolare.
Giusto per rendere le cose semplici.
È una via di mezzo.
Poi è sempre il mal di testa.
Perché hanno i mesi che seguono le lune, quindi ogni mese inizia con una luna nuova, però ogni tanto aggiungono un mese in più in modo che rimanga comunque in qualche modo sincrono anche con le stagioni. Quindi è una via di mezzo tra il solare e il lunare, è detto appunto lunisolare.
Ecco, e quindi insomma siamo entrati in questa...
Nell'anno del cavallo.
Ecco.
L'anno del cavallo. Il 17 febbraio è stato il capodanno cinese, il capodanno che cade con la seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno. Il solstizio d'inverno ce l'abbiamo il 21 dicembre, quindi
sì.
Dopo due lune nuove inizia il calendario, inizia l'anno cinese.
Tra l'altro noi in Planetario, che siamo sempre sul pezzo,
sì.
Il 17 avevamo una serata dedicata propriamente all'astronomia cinese,
sì.
L'anno del cavallo e tutta questa, diciamo, argomento dei calendari, eccetera, eccetera, eccetera.
Bene, molto bravi, sempre sul pezzo.
Sempre sul pezzo.
Ecco, però adesso diamo qualche elemento in più.
Diamo qualche elemento. Allora, il calendario...
Intanto è pieno di animali, sono tutti
pieno.
Solo animali.
Vedi,
anche
questo
loro...
ti entusiasma, di la verità.
Certo, questo devo dire che io mi faccio cinese adesso, se posso.
Anche loro hanno uno zodiaco di 12 segni, tra l'altro, però non c'entrano un tubo con le costellazioni.
Sì.
Sono 12 animali quasi tutti reali, perché sono il topo, il bufalo, la tigre, il coniglio, il drago, unico... Animale che esce un po'...
Di dubbia...
Beh, vabbè, insomma, cosa c'entra? Perché è un po' come il sagittario, l'unicorno,
esatto.
Insomma,
sì,
sono animali, cioè, che così hanno...
Cioè, nella nostra fantasia, ecco, abitano.
Mitologici, diciamo,
esatto.
Così. Serpente, cavallo, che è quello di quest'anno, capra, scimmia, gallo, cane e maiale.
Eccoci qui.
La tradizione dice che deriva tutto dal Buddha, ci sono varie tradizioni sull'origine di questi animali, però pare che in una di queste il Buddha richiama a sé tutti gli animali perché prevedendo la sua così dipartita dalla vita terrena, però solamente 12 animali rispondono all'appello, il più veloce il topo, il più furbo che arriva
Piccolino,
subito.
titti con le zampette,
Svelto,
papà.
E quello che arriva in zona Cesarini come ultimo il maiale, quindi se ogni animale secondo la tradizione cinese orientale ha delle caratteristiche che in qualche modo possono influenzare l'anno di nascita, comunque la personalità della persona, un po' come la nostra astrologia, che non, diciamo, non ha nulla di scientifico.
Sì,
Loro
come
complicano ancora un po' la cosa perché ai 12 segni, 12 animali, abbinano anche 5 elementi: legno, fuoco, terra, metallo e acqua. E quindi 12 e 5 fa 60, hanno un ciclo per cui ogni 60 anni si ripetono gli abbinamenti animale-elemento. Quest'anno, come dicevi tu, appunto, è l'abbinamento cavallo-fuoco, che non vuol dire assolutamente niente, però
insomma, il solito cinismo che ti contraddistingue. In
esatto.
realtà, ogni tanto, quando facciamo, ho il piacere di ospitarvi con questa rubrica, ogni tanto mi viene da pentirmi, perché dico, sì, perché io penso sempre alle stelle, al cielo,
Certo.
insomma, purtroppo sono un po' così,
Mm-mm.
e invece tutte le volte mi tocca prendere appunti coi numeri e io rimango sempre incartata.
Beh,
Riccardo, sei una carogna,
ti
però.
posso
Sono un
dire
essere
questo,
arido, lo
che è
so.
proprio, cioè, no, non siamo solo noi, perché 2 settimane, non so, settimana l'altra, 2 settimane fa, non mi ricordo più, il giovedì sera avevamo ospite Gabriele Ghisellini, che è un astrofisico, insomma, un ricercatore di altissimo livello, parlava come si dice, dell'origine dell'universo e poi diciamo, delle speculazioni sul multiverso, universi paralleli, eccetera. Ed erano tutti, diciamo che la conclusione della conferenza verteva sulla, come dire,
La
sulla
fine di
la
tutto,
fine di
direi.
tutto, al che una del pubblico è uscita e il nostro staff in accoglienza gli ha chiesto: com'è andata? Fa: stasera è un disastro, davvero un disastro, moriremo tutti e malissimo.
Esatto, perché comunque ci piace così dispensare ottimismo in planetario.
Esatto, sì, cioè, proprio a mani piene.
Esatto, sì.
Vabbè. Sentite, vabbè, e quindi insomma, questo cavallo ci possiamo dire qualcosa di più o lo lasciamo così?
Ma
Comunque, in ogni caso, il cavallo non ha un corrispettivo in cielo.
beh, sì, abbiamo una costellazione, anche se i cinesi non la considerano, cioè non è legata a una costellazione, come diceva Riccardo, i loro animali, però il cavallo è presente, diciamo quasi presente, nel senso che non è propriamente un cavallo normale quello che abbiamo noi, è Pegaso, quindi un cavallo
Certo,
alato, però pur
giusto.
sempre un cavallo è, solo che ha un upgrade, c'ha le ali.
Esatto,
Certo.
poi è semplicissimo trovarlo nel cielo perché uno dice, beh, troverò delle costellazioni, delle stelle così a ricordare un cavallo. No, basta cercare un quadrato nel cielo.
Cioè, come al
Tu trovi,
solito.
vedi un quadrato, è un cavallo alato.
Che è grande e quindi gli astronomi lo chiamano il grande quadrato.
Sempre veramente io non so cosa pensare degli
Già.
astronomi, ogni tanto ho dei turbamenti. Vabbè, senti, quindi il cavallo lo lasciamo lì dov'è? Ok,
Sì.
però fatemi cogliere l'occasione per dire che Animal Equality, assieme ad altre associazioni, commentano il fatto che c'è una proposta di legge presentata alla Camera che chiede sostanzialmente di vietare, di fermare la macellazione degli equidi, che vuol dire cavalli, asini, mule, eccetera, eccetera, considerandoli, passandoli alla categoria di animali da compagnia. Quindi questa
Ah.
cosa arriverà comunque alla Camera e poi speriamo abbia un suo percorso e ci piace segnalarlo, visto che così, oltre a sognare come me le stelle e i cavalli quadrati nel cielo, o grandi quadrati, possiamo tuffarci nella realtà e sperare che
Sì.
si finisca con questa Sarebbe bello finisse qualunque macellazione, ma insomma pezzo pezzo magari uno riesce a smontare. Vabbè,
tra parentesi anche in planetario abbiamo dei cavalli, cioè non dentro al planetario,
no, perché mi aspetto no,
dentro
di tutto
no, ma intorno al planetario ci sono dei cavalli, cioè uno si chiama Unno. Sì.
Ecco.
È un cavallo della polizia, okay. Dolcissimo, tenerissimo, coi bambini, sì, paziente, soprattutto paziente.
Il nostro staff lo sta viziando perché ha comprato dei biscotti per cavalli, quindi lo stiamo mettendo all'ingrasso questo.
Come faccio io con la Nina, il cane di Roberto Festa, ci faccio sempre i biscotti di scorta, vabbè. Va bene,
passiamo invece a un altro argomento, ossia...
Grandi novità in cielo, mi sentirei di dire.
Bravo, grandi novità in cielo. Un bel C2026 A1
Maps.
Ok, te lo ridico. C2026 A1
Maps.
Ecco, quindi è la coordinata per trovare in cielo. No,
sì e no.
E allora si tratta di una nuova cometa.
Ah, caspita.
Cioè, nel senso, una nuova cometa che abbiamo scoperto, e quando dico abbiamo,
la comunità scientifica. L'umanità, in un qualche modo.
E ne avevamo già parlato della sigla, come si va a leggere, e allora lo rifacciamo. La C sta sulla periodicità.
Sì.
E C è una periodicità lunga, quindi un'orbita lunga che passerà una volta nel sistema solare interno, insomma. 2026 è stata scoperta nel 2026. A1 è perché è il periodo in cui è stata scoperta. La A indica gennaio, 1 è perché è il primo elemento scoperto, la prima cometa scoperta nel mese di gennaio, precisamente il 13 gennaio del 2026.
MAPS. Invece il MAPS è lo strumento che...
No, MAPS è l'inizio delle... l'acronimo dei... Come si chiama? Degli scienziati che lavoravano al progetto.
Questo è un progetto di telescopi automatici in Cile.
Esatto.
E Mauri, che è la M di MAPS, è l'astrofisico che ha dato un po' origine a questo progetto, in maniera automatica, in qualche modo, sta mappando la presenza di questi nuovi elementi che pian piano andiamo a scoprire, come le comete, gli asteroidi, oggetti che transitano all'interno del sistema solare e possono... Alcune volte, come in questo caso, questo tipo di cometa appartiene alla famiglia Creutz, che è si ipotizza fosse una grande cometa che qualche secolo fa si è frammentata, e sono quindi una famiglia di oggetti che passano molto radenti al Sole.
E come dicevo, il periodo orbitale è di circa 850 anni, quindi insomma è molto molto lungo.
Sì.
Passerà radente al Sole, come diceva Riccardo, fa parte di questo gruppo Creutz che probabilmente farà parte. Il perielio, cioè quando passerà più vicino al Sole, sarà il 4 di aprile, però attenzione, passerà molto vicino al Sole. Passerà,
e quindi non riusciremo a vederla.
Invece non si sa. Passerà a 152.000 chilometri, non milioni, ma 2.000. 152.000 chilometri, quindi molto vicino al Sole, alla superficie del Sole. Se supererà questo, passaggio...
Se non viene bruciata dal Sole, sostanzialmente, no, perché uno dice
sole,
ti scotti, te l'ho detto, ti scotti, ti sei fregato.
Niente.
Esatto, se riuscirà...
E lei ci va comunque.
Ci va comunque, se passerà indenne da questo passaggio così radente alla nostra stella, avremo uno... probabilmente un meraviglioso spettacolo da osservare anche ad occhio nudo. Diciamo che la visibilità sarà privilegiata nell'emisfero australe, quindi Cecilia, partiamo, andiamo in Namibia.
E per forza.
Però sarà visibile anche abbastanza, in quello boreale, però bassa, molto bassa sull'orizzonte.
Dopo il 4 aprile, quindi la prima settimana di aprile fino alla prima metà, subito dopo il tramonto, avremo la possibilità di vedere un oggetto molto luminoso, se siamo fortunati, addirittura anche quando ancora c'è il Sole, quindi anche di giorno. Potrebbe, in passato è capitato con questa famiglia di oggetti, passando così vicino al Sole diventano molto luminosi e sarebbe uno spettacolo pazzesco. segniamoci la data.
Perché parliamo della cometa, dici? Dove sono questi animali?
Ma scusami, questa cometa, a parte il C2026A1 MAPS, va bene, vabbè, ma io la studio, inutilmente la studio. Ma ha anche un nome un po' più umano o no? La lasciamo
no.
così.
Bellissimo.
La, per bellissimo. Gli amici.
Guarda, C2026A1 MAPS. Bellissimo.
Certo, dai. Molto sexy, hai ragione. Non l'avevo considerato.
La puoi chiamare A1 MAPS se vuoi. Se
anche
lo
per gli amici, A1 okay. MAPS.
Vabbè, scusate. Quindi, come abbiamo
perché
detto.
Perché c'entra con gli animali?
Perché c'entra?
Perché, c'entra? Perché deve sempre avere. Per la sua traiettoria, perché le costellazioni che andrà ad attraversare attualmente attraversa la costellazione dell'Eridanio, cioè nel senso è nella direzione della costellazione dell'Eridanio, poi passerà alla balena e ai pesci. Quindi l'Eridanio è un fiume, però nel fiume ci sono gli animali e quindi no, ce la caviamo così. Poi c'è la balena, poi ci sono i pesci, quindi
meglio di così.
Meglio di così.
So,
certo.
Punto di riferimento quindi è Orione. L'Eridano è sotto l'Orione,
sì,
quindi
giusto,
identifichiamo la cintura di Orione che si trova facilmente. Lì sotto a destra
passa
più o meno.
E l'Eridano attraversa, si vede sia nel nostro emisfero che nell'emisfero australe.
Adesso faccio la domanda veramente troppo scema per farla,
non esiste.
Ma purtroppo sarà così. Preparatevi. Allora, abbiamo detto che la nostra MAPS, fatemi fare
la nostra da MAPS,
passa rasente praticamente al Sole e quindi se
sì.
ce la fa, diciamo, se sopravvive alla potenza della nostra stella, è possibile vederla.
Sì. Sì.
Ma quando? Cioè, ho capito ad aprile,
sì.
4 di aprile, me lo so segnato perché così vado in Namibia, magari, ma voglio dire, di giorno?
Allora,
beh, sì, il sole, sì. Sul sole lo vedi.
Solo di giorno, certo, sì. Ma come cavolo fai? Peggio di un'eclisse.
E in quel momento lì, quando è il cosiddetto perielio, quando è lì vicino al sole, e quindi il perielio è il punto più vicino alla, appunto, al sole, nella sua orbita, lì in quei giorni sarà difficile vederla, però prima e dopo, quindi nella fase di avvicinamento e di allontanamento, sono i punti, specialmente dopo quando si riallontana, quindi dopo che si sono attivati,
diciamo,
tutti i processi.
Diciamo dal 5 aprile, 5-6 aprile.
È possibile.
È possibile. Dipenderà sempre come reagirà il suo volo radente verso il sole, se non perde la testa, quindi...
sì, certo.
Esatto. In vero senso della
vero senso
sono
della
imprevedibili
parola.
Le comete,
sì.
non si riescono a fare pronostici, però ci sono grandi aspettative. Ecco.
Sì, 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 assolutamente.
Ecco, e bene, quindi MAPS, adesso vediamo, quindi insomma da Milano comunque non la vedremo.
Allora, non è detto, se la vedremo sarà comunque bassa sull'orizzonte, quindi bisogna trovare un posto dove l'orizzonte è libero, laddove il sole tramonta, quindi bisogna avere l'occidente, il sud-ovest, diciamo, libero come
sì.
orizzonte, e l'ideale è andare ovviamente
verso il parco sud, magari da quelle parti di là,
sì.
che se un po' libero l'orizzonte,
esatto, meglio fuori dalle città, così anche l'inquinamento atmosferico e luminoso, anche se appunto sarà nelle fasi del crepuscolo, quindi
sì.
lo vedremo con un cielo non proprio buio, ma se fa quello che ci aspettiamo sarà un grande spettacolo visibile in qualche modo anche alle nostre latitudini.
Beh, insomma, emozione,
assolutamente.
Sarà bello cercare,
sì.
provare a guardare. Ecco, per il resto come siamo messi al cielo liscio, diciamo così, senza questi fenomeni, questi MAPS che così ci vogliono emozionare?
Beh, il cielo è sempre bello da guardare, noi spingiamo sempre le persone a guardare il cielo ad occhio nudo.
Un binocolo anche.
Esatto, e spesso non si considera il binocolo,
esatto.
che secondo me è una delle cose più belle da utilizzare per guardare il cielo.
Sì.
È agile, te lo porti dovunque e ha un grande campo visivo.
Quindi... ed è facile puntarlo, abbastanza facile.
Facile puntarlo e poi è inaspettato quello che osservi, perché spesso uno non ha grandi aspettative quando punta un binocolo,
certo.
non ci vedrò niente, invece no, si vedono un sacco di cose. Per esempio, tra le stelle si nascondono anche oggetti che non sono stellari, cosiddetti oggetti del profondo cielo.
Mm.
Possono essere nebulose, ammassi, insomma, cose batuffolose,
esatto.
che ad occhio nudo magari
alcune si vedono ad occhio
sì,
nudo,
altre no,
tipo la nebulosa di Orione la puoi vedere anche a occhio nudo se sei in un cielo molto buio, intravedi la nebulosità, la puffosità, però se hai un binocolo
Tra cioè... quelle visibili ad occhio nudo, per esempio, c'è la cosiddetta proboscide dell'elefante.
Ah, questa non te l'aspettavi.
No, voglio dire, ci abbiamo anche gli animali a pezzi.
A pezzi,
anche
esatto.
La proboscide dell'elefante è in questo caso un reparto nursery del cielo, cioè stanno nascendo nuove stelle, è una nebulosa, quindi è una nebulosa di formazione stellare, e la si trova, e tra l'altro è un oggetto che possiamo vedere tutto l'anno, quindi è un cosiddetto oggetto circumpolare, vicino alla stella polare. E dove lo troviamo? Vicino alla costellazione della lucertola.
Oh, che citata l'altra volta, credo,
sì,
la lucertola.
Sì, la lucertola sta avendo un momento...
Sì, un momento di gloria. Lei che non si vede perché proviene delle stelline minuscole, nessuno se la fila sta povera lucertola, invece guarda un po' cosa c'ha. La proboscide dell'elefante vicina.
Allora, per trovarla un pochino meglio basta trovare una casetta nel cielo, che sì, è lì sempre lì in zona, è la costellazione del Cefeo. E quello ci dà un po' l'indizio di dove cercare.
No, scusate, ma il Cefeo mi fa troppo ridere, sono troppo scema oggi.
Eh no, Cefeo fa ridere.
No,
è il più uno di Cassiopea.
Certo. Io non so, sono qui molto imbarazzata perché Chloe ci manda un messaggio con un animaletto che io non riesco a distinguere, per dire io sono... non mi sembra un drago, ma non ho capito, sicuramente riferita... Al calendario cinese. Invece Iggy dice Pegasus upgrade del cavallo.
Esatto. Sì, è un cavallo 2.0.
E poi, qui c'è qualcuno che mi manda delle foto di cielo, di luna.
Eccezionale.
Ah, bravi, ecco. Vi siete...
Guarda, c'è
una
Liliana,
brava,
manda, sì. E Chloe dice sì, è un drago, grazie Liliana, perché avevo un po' di angoscia. E Alberto, e qui andiamo a chiudere, dice, come titolo, sempre parliamo della nostra rubrica, come titolo potrebbe essere, attenzione però, perché quando bisogna essere attenti, okay. Considera l'equinozio.
Bella.
Suona poetico, dice Alberto.
Questo ci piace molto. O considera la precessione anche. Bello.
Vabbè,
bello.
Grazie,
bravo.
Alberto, noi lo segniamo, tanto come al solito non lo faremo, ma va bene, è un bello spunto, come si dice, sottile,
sì,
ironia sottile.
Sì, molto bello.
Allora, io ringrazio come sempre Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario, che vi ricordo è luogo prezioso di questa città, va, come dire, coccolato, va frequentato, va sì, proprio amato. E io ringrazio Stefania e Riccardo perché animano quel posto di tante iniziative, di tante approfondimenti, con la sapienza e la leggerezza necessarie.
Con tutto lo staff, l'officina.
Beh,
però,
certo, beh, io conosco.
C'è tutto
voi,
lo staff, anzi, noi siamo elementi collaterali allo
l'ultima
staff.
L'ultima ruota del carro, non
grande,
so quale. Grazie come sempre per essere stati con noi e ci vediamo la settimana prossima e che mi piacerebbe avervi qua tutti i giorni. E così.
Grazie a tutti.
Ciao Cecilia.
E Cecilia Di Lieto vi ringrazia per l'ascolto, vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Nel frattempo è arrivato Considera le stelle come un'altra possibilità. Grazie a tutte e tutti e a domani.